Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and hacker out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad.
Ciao a tutti e bentornati su Universo Parallelo. Sento fuori piove, sentito c'è. Allora, dopo i Doors è difficile dire qualcosa, insomma, però ce la possiamo fare. Allora, bentornati cari amici radioascoltatori, vecchi e nuovi. Io sono Alex, questo è Universo Parallelo, è il nostro universo e anche il vostro, perché in questo momento siete connessi con noi. Allora, questa sera abbiamo due ospiti di tutto rispetto, posso dirlo. Di tutto rispetto e anche abbiamo anche un big, un pezzo da 90, posso dirlo?
Chi è?
Eh beh, Fausto, no? Questa sera Fausto Carloni è qui con noi, ecco qua. Allora, chi è Fausto? Fausto, la parola a te.
Ah, sì. Beh, si comincia con l'imbarazzo. Chi sono? È difficile dirlo. Uno che ha fatto un po' di cose.
Hai solo girato il mondo?
No, magari ogni tanto qualche viaggio con gruppi, con un po' di amici, con la voglia di conoscere.
che quella non manca mai poi, no?
Credo che sia una delle frasi più belle della letteratura mondiale che Dante ha messo in bocca ad Ulisse, no? Fatti non foste a vivere come bruti. E...
bene, bene, bene. E poi l'altro ospite avremo modo di conoscerlo poi, perché giustamente in questo momento sta faticando, perché devi sapere che è un atleta.
Ah,
si chiama Agnese, e poi la conosceremo meglio tra una mezz'oretta circa, quando arriverà qui da noi. E intanto io potrò mandare così intanto la nostra meravigliosa, fantastica, stupenda sigla. Eccoci tornati dopo la nostra fantastica sigla. Magari non è proprio i canoni, tra i tuoi canoni, però.
No, no, era carina invece.
Ci sta, ci sta.
Sì, poi ci vuole una frizzata di energia giusta.
Esattamente. E stasera di energie ne abbiamo tante, eh. Lo premettiamo, lo premettiamo. Allora, Fausto Carloni. Fausto Carloni. E intanto ti ringrazio di essere venuto e con la tua presenza, insomma. A me fa piacere, e poi abbiamo tanto di cui parlare questa sera, insomma.
Beh, ringrazio a te di avermi invitato.
Ringraziamo anche Roberto, che ha permesso questa puntata. Ciao Roberto, grazie ancora. Roberto Faidutti, che abbiamo avuto come ospite, gran fotografo, tra l'altro, devo
molto
dire, anche
bravo,
una persona veramente eccezionale, anche a livello umano, devo dire.
Sì, una brava persona.
Benissimo. Allora, io ho visto tantissime, tantissime foto che poi potrete vedere all'interno di Fans Universo Parallelo, così avrete modo di conoscere quello di cui, diciamo, sentite parlare in questo momento, perché siamo rigorosamente in diretta. Allora, da dove partiamo? Da che viaggio partiamo? Vogliamo partire all'inizio? No, ancora è presto per l'inizio. Facciamo magari un viaggio intermedio, un qualcosa che magari t'ha lasciato il segno. Io... così, da curiosità mia, ho visto che c'era un ponte di legno, con legno e ferro, dove c'era un buco, non so, e l'autobus dall'altra parte. Ma è successo qualcosa lì?
Eravamo al lago di Balaton, stavamo andando in Mongolia, e naturalmente in autobus a peso, con tutte le cose che c'eravamo sopra, in questo piccolo ponte di legno
si è un po' afflosciato sul lato.
Esatto, si è afflosciato nella parte e dopo un po' di peripezie siamo riusciti a superarlo.
Bene, bene. Un autobus, ma è il tuo mezzo preferito per viaggiare?
E sai, un autobus è lento, per cui quando fai un viaggio lento riesci in qualche maniera a gustarti le cose e ad arrivarci gradualmente, no? Senza la velocità che c'ha l'impatto totale che ti dà un aereo, no? Ti passi da un posto all'altro. Invece con autobus arriva una cosa intermedia. E poi in realtà gli autobus erano perché ci avevamo dentro la nostra casa, le nostre, ci portavamo dietro un po' tutto, per cui era la tua sicurezza, le tue.
Io sono curioso.
La scelta dell'autobus.
Sono curioso, com'è nato l'autobus? L'idea dell'autobus vero e proprio?
E il primo ce l'abbiamo avuto. Allora, guarda, nel 82 feci un viaggio in Africa abbastanza particolare. Sono un burattinaio, per cui avevo deciso di fare un viaggio facendo spettacoli giù in Africa. Uno di quei momenti in cui, sai, ti prende le strane voglie del conoscere. E insieme a Giorgio Rosa, un clown, abbiamo deciso di partire. C'avevo un vecchio Ford Transit, per cui siamo partiti con quello. Siamo arrivati a Tamaraset, abbiamo fatto tutta l'Algeria, e a Tamaraset comincia la pista vera e propria. Prima c'è una pista di terra, all'epoca non c'era nessuna strada, ma era una pista sterrata, per cui il famoso macadam, per cui era facilmente transitabile. Poi da lì invece cominciava la pista vera, quella di sabbia, dove non era facile. Avevo dato un passaggio era un australiano che stava facendo il giro del mondo in bicicletta e una ragazza tedesca che faceva il giro dell'Africa in bicicletta. Si erano incontrati a Bolzano e avevano deciso di viaggiare insieme. Io l'avevo incontrato a Tamaraset e loro non potevano sulla sabbia andare, per cui mi avevano chiesto un passaggio e noi contentissimi. Eravamo io e Giorgio, poi avevamo dato un passaggio a due svizzeri prima, per cui eravamo già in quattro, con loro due in sei. La prima volta che passavo il deserto, da allora sono arrivati i capelli bianchi per una serie di motivi, sbagliando strade, eccetera, eccetera.
La vita è un po' non sbagliare di strade, no? Non sei d'accordo?
Sì, è possibile.
È giusto.
Sì, perché poi ti
se no come fai a incontrare le persone?
Esatto. Infatti la cosa bella è appunto l'imprevedibilità che te lascia. E comunque arriviamo ad Arlit, che è la prima città del Niger, dove comincia l'asfalto. Lì era un presidio all'epoca francese, una città, perché c'era l'estrazione dell'uranio e una società francese estraeva l'uranio da lì. Per cui era abbastanza ben messa. A un 500 metri prima dell'asfalto incontriamo una persona che a piedi camminava, c'era un grosso cappello in testa, mi ricorderò sempre. Si è messi lì a parlare un attimo se voleva qualcosa. Dice, sul deserto c'è questa, diciamo, tacito accordo di aiutare in qualche maniera, per cui ci ha messi a parlare. Quando ha saputo che Robert faceva il giro del mondo in bicicletta, e allora gli ha detto: ah, bello, sai, io per 6 anni ho girato in Asia in bicicletta. No, lui era di Parigi. Dice: ho girato in Asia. Poi mi guarda e mi fa: però andavo troppo veloce. E da allora questo me la ricorderò sempre, perché è una di quelle cose per cui mi ha lasciato, mi ha colpito profondamente, devo dire. Lui aveva fatto tutto il viaggio a piedi e sì, poi è l'altra dimensione, insomma, viaggiare così.
Viaggiare con una bicicletta. E a proposito di bicicletta, mi hai ricordato una canzone famosissima, certo. Di Paolo Conte, no? Che è Bartali.
È stata una delle sue
migliori anche
canzoni, sì, probabilmente più gettonate.
farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazz cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano al negro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.
Eccoci qua. Allora, dicevamo che appunto, ecco, la bicicletta, Bartali, niente
sì,
poco di meno che...
i viaggi lenti. Sai, l'altra volta ero... siamo sempre nel Sahara, però dall'altra parte, siamo a Adrar, sempre una città dell'Algeria, dove c'è un'altra pista che si chiama la Bidonzenk. E lì incontrai una carovana di cammellieri che andavano a Tombouctou. E allora erano curiosi, no? Come tutti, sai, le informazioni su sti posti passavano da bocca in bocca, non è che c'erano altre...
Il telefono senza fili.
Sì, e poi la curiosità di conoscere altre cose. E lì mi ricordo che l'unico che parlava francese era un ragazzino piccolo, per cui dal vecchio della carovana, che era il capo di questo gruppo, e mi faceva le domande, e poi lui faceva da traduttore in pratica. Mi chiedeva quanti giorni ci mettevo per arrivare a Tombouctou io con l'autobus, insomma. Lì eravamo col furgone veramente quella volta, con un altro mezzo, insomma. E avevo fatto due conti, dico, su tre giorni dovrei arrivarci. E poi anche io gli ho chiesto, ma tu col cammello quanto ci metti? Lui mi ha detto la risposta secca, proprio 28 giorni.
Ullala.
Poi dopo un po' mi mandò lì, ma gli altri 25 giorni che fai?
Bello, bella questa.
Era come... sai, sti posti, il tempo è... lo calcoli...
in base anche... dice la terza duna a sinistra.
Sì, alle ritmi che poi ti impongono.
Allora, vediamo un po' se il nostro carissimo Alessandro è online. Ale, ci sei?
Sono, buonasera.
Buonasera e bentornato su Universo Parallelo.
Grazie anche a voi.
Oh, stasera finalmente ti sentiamo benissimo. Allora, hai avuto modo di ascoltare l'inizio, insomma, della puntata del nostro ospite?
Sì.
Tu dicevi, no? Pensavi quella di Cocciante, ma avevi anche un qualcosa che volevi chiedere all'ospite, non so.
No, appunto, io pensavo che mettevate sulla canzone di Cocciante, appunto, in bicicletta. No, ma prima, quando lui diceva che appunto fa fa il burattinaio, faceva il burattinaio. A me è venuto in mente, un famoso burattinaio romano, Gai Tanaccio, cui il grande Luigi Magni ha dedicato una sua commedia teatrale nel 1978 con Gigi Proietti protagonista.
È vero, è vero, è vero. Io purtroppo non mi è nota, ma ignoranza mia naturalmente.
Beh, non solo la tua, veramente.
Beh,
anche io
comunque con Gigi Magni aveva già lavorato al cinema nella Tosca con Monica Vitti, e vero. Poi ha fatto nel 89-90 i Sette Re di Roma per la regia di Pietro Garinei a teatro.
Guarda, a proposito di cinema, che tu sei ferratissimo nel cinema del dopoguerra, dopo avremo modo magari di stuzzicarti un po' sotto l'aspetto, diciamo, di vita vissuta.
Ah, ok.
Perfetto, Ale, resta in stand by con noi che ogni tanto noi curiosiamo.
Va bene.
Ciao, a dopo.
Ciao.
Ciao, Ale.
Ciao.
Allora, dicevamo appunto del viaggio, no? In bicicletta. Ma qual è il mezzo perfetto per un viaggio?
Mica lo so se esiste. Sai, credo che siano una serie di situazioni che ci portano a viaggiare. Per esempio, io negli ultimi tempi ho fatto qualche volta il Cammino di Santiago, no? E mi è piaciuto tantissimo. Cioè, il viaggiare a piedi lo ritengo una delle cose più belle, insomma. Anche perché c'hai i tuoi tempi, le tue meditazioni, ti allontani soprattutto dal tuo quotidiano, no? Per cui puoi relazionare tutto, e credo che sia un bel modo di viaggiare, sì, sì.
Se dovessi partire seduta stante, tu cosa sarebbe la prima cosa a cui penseresti di prendere? Parto, domani parto. Cosa porto?
Ma di solito c'è uno zainetto piccolo con non c'ho una...
ma io sono non poche cose perché l'esperienza
esigenze. Sì, no, non è, non c'ho particolari esigenze, sono uno che si adatta facilmente un po' a tutto, alle situazioni che trova, per cui sai, uno dei complimenti più belli che ho ricevuto in vita mia è stato da un presidente, si chiamava Thomas Sankara, era il presidente del Burkina Faso. E eravamo io e Luigi Sollevanti in un viaggio che facevamo con un vecchio furgone, insomma. Beh, lui ci disse che eravamo delle mozzarelle acide. Io non capivo quello che voleva dire, no? Poi in realtà diceva: guarda, qui di solito i bianchi vengono qui, vanno sugli hotel a 5 stelle, voi dormite sulla capanna di Genebà. Genebà era la ragazza di Luigi, e fate spettacoli per i bambini, fate un po' l'animazione e tutto il resto. In effetti qui vengono tutti per prendere qualcosa, no? O perlomeno per anche con
attingere,
sì, anche con progetti, anche se sono di cooperazione, però di convenienza in ogni caso per loro, no? Invece, insomma, devo dire che sono stato molto contento di questo. È uno dei ricordi
più belli.
Sì, sì, sicuramente più interessanti.
Sono quelle cose che fanno piacere e uno porta sempre con sé. Quindi prendi, parti, vieni via con me.
Perfetto.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chips. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do, chip, chip, do-do-do-do.
Vieni via con me, insomma.
Bene.
Allora, stiamo andando appunto in salendo sempre di più. Allora, vieni via con me è una canzone che appunto prendi parti, vieni via con me. E dicevamo, tu hai iniziato, non so esattamente come, ma a me è arrivata la voce che tu sei marionettista, come si dice?
Burattinaio.
Burattinaio.
È diverso, vedi? Sai.
E come è iniziato tutto?
Nel 77 io mi ero licenziato, lavoravo all'università, però era qualcosa che non, in realtà all'epoca non facevo proprio niente, lavorando lì era solo un prendere uno stipendio, per cui probabilmente non mi soddisfava, insomma. Per cui mi sono licenziato e ho cominciato a guardarmi intorno a quello che mi poteva piacere. E sono andato alla Fonte Maggiore, sono stato un po' con loro e poi c'era un burattinaio, Ukleja, polacco, che c'aveva, che voleva mettere su sta compagnia dei burattini. E lì era abbastanza interessante la cosa e da lì abbiamo cominciato. Per cui sono stato un anno con la Fonte Maggiore, poi sono emigrato in America, lì ho formato un gruppo anche negli Stati Uniti. E...
tu sei ancora in contatto con loro?
Con chi?
Con gli Stati Uniti.
Io ho due figlie negli Stati Uniti.
Vedi, la voce era giusta. E com'è stata questa esperienza negli Stati Uniti?
Ma guarda, io sono stato la prima volta 6 mesi e poi sono rientrato in Italia, poi sono ritornato lì per un altro periodo e poi con tutta la famiglia siamo tornati qui, anzi è esatto, con che mi era nata una bimba, poi la seconda è nata qui in Italia e non lo so, sai, la mia cultura, le mie radici, tutto quanto, forse anche le mie paure, non lo so, mi facevano pensare che il mio posto era questo, era qui a Perugia, insomma.
Benissimo. E nel frattempo diciamo che noi stiamo organizzando per l'arrivo del prossimo ospite.
Bene.
E devo dire, io ero curioso di sapere, no?
Sì.
Parlando di viaggi appunto negli Stati Uniti, le marionette, ma le marionette tu le costruisci da solo?
Sai, c'è una differenza. Io faccio il burattinaio. Uh-huh. E la differenza tra marionette e burattini, sai qual è?
No, sono ignorante.
Se tu vedi uno spettacolo di burattini, ti ricordi per quello che hanno detto, se tu vedi uno spettacolo di marionette ti ricordi per quello che tu hai visto, per cui ci hanno molta più
una bella differenza.
Sì.
Bene. Prego. Quindi chiedendo, appunto, costruisci tu direttamente i personaggi?
Qualcuno sì, però non sono molto bravo. C'era questo polacco che era bravissimo, lui si riteneva un artigiano e era davvero bravo.
E ti ricordi in qualcosa in particolare? C'è un personaggio in particolare, appunto, delle marionette, dei burattini, che ti sta a cuore?
Beh, Scortichino è il personaggio che abbiamo creato, che è stato creato e che per anni abbiamo portato parte. In giro, insomma. È un personaggio che conoscono, abbiamo fatto spettacoli un po' dappertutto, per cui è abbastanza conosciuto, insomma.
Perfetto, allora nel frattempo che facciamo il cambio in studio, noi mandiamo un altro pezzo, prego. Noi mandiamo un altro pezzo che è sempre di Francesco Guccini, che è Gulliver.
Attività e di ieri che solo certe età può regalare. Lemuel Gulliver tornava coi pensieri ai tempi in cui correva per il mare, e sorridendo come sa sorridere soltanto chi non ha più paura del domani. Parlava coi nipoti che ascoltavano l'incanto di spiaggiatori, di giganti e nani, scienziati ed equipaggi e di cavalli saggi, riempiendo il cielo inglese di miraggi. Ma se i desideri sono solo nostalgia o malinconia di numeri altre vite, nei vecchi amici che incontrava per la via, in quelle loro anime smarrite, sentiva la balbuzia intellettuale e la fasia di chi gli domandava per capire. Ma confondendo i viaggi con la loro follia, i sogni con l'azione del partire, di tutte le sue vite vagabondate al sole restavano vuoti gusci di parole.
Quindi, ecco, parlando di marionette, siamo sempre qui su Universo Parallelo ed è arrivata anche la seconda parte di programma. È arrivata la seconda parte di programma, è bruttissimo. Diciamo, è arrivata Agnese. Ciao,
buonasera,
Agnese, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ben arrivata.
Grazie.
Io so che hai fatto il miracolo per essere qui.
Sì, abbastanza. Però ce l'abbiamo fatta.
Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, i vecchi e i nuovi che appunto seguono il programma. E volevi salutare qualcuno in particolare?
No.
Tutti quelli che ti stanno ascoltando.
Tutti quelli che mi stanno ascoltando.
Benissimo.
Sintetico.
sintetico, preciso e conciso.
Esattamente. Sarebbero allora, troppi, non scherzo.
Vogliamo intanto dire magari cosa fai, poi entreremo in merito. Cosa fa Agnese?
Agnese nasce karateka lunghissimi 19 anni fa, e nel corso degli anni ha fatto l'agonista, ha fatto tante gare, si è appassionata tanto comunque a questo mondo delle arti marziali. Invece ora, crescendo, sono riuscita a aprirmi una scuola di karate.
Vedi, gli sforzi Aleruta, sono stati premiati,
sono stati ripagati, e ho aperto questa scuola di karate.
Come si chiama?
Associazione sportiva Karate Grifo.
Bene, bene.
E niente, è una grande soddisfazione. Ovviamente, visto che papà sarà sicuramente all'ascolto, devo anche ringraziare papà e mamma per avermi dato comunque la possibilità e anche il loro tempo di poter alla fine comunque realizzare questo sogno, che dopo tanti anni passare dall'altra parte, quello di insegnante, era la cosa più bella.
Poi ci dirai com'è stata l'esperienza del passaggio da chi è dietro a essere
bellissima,
in primo piano.
Bellissima, assolutamente.
Benissimo, Fausto, parlavamo di marionette, parlavamo di un personaggio che è Scortichino. Descrivicelo, chi è Scortichino?
Beh, è quello che subisce le ingiustizie e che prova a combatterle. Classico personaggio che c'è di solito sui burattini, su tutte le storie. L'ho visto come il monello che però dà il cuore buono, insomma, che risolve le situazioni, accusato sempre di tutto, che però alla fine riesce in qualche maniera
a farcela.
Cavarsela, certo.
Come mai la scelta di questo nome?
Scortichino.
O soprannome, insomma, sì.
Non lo so, non me lo ricordo veramente. Ho cominciato a scrivere le storielle, per cui ricordarmelo adesso non credo che sia un motivo particolare.
Tu quindi crei anche la storia, non usi storie già esistenti?
No, queste di Scortichino sono tutte inventate da me, da noi, da...
C'è una storia in particolare, magari in breve, che vuoi raccontare, oppure conviene vederla di persona, che forse...
Su che?
Su Scortichino.
Ma guarda, sono abbastanza semplici. Sono le storie di chi, che ne so, viene accusato di aver rubato delle cose alla corte del re, poi invece non era lui e si scopre. Poi si scopre che, oppure altre cose, che per amore poi ci sono le streghe, ci sono tutta una serie di personaggi che...
Da vedere assolutamente, insomma.
Sì, sì.
Sì, non si può raccontare, è difficile raccontarlo.
O perlomeno crei solo un attimo, si può provare a creare l'atmosfera.
Poi questa è una cosa che faremo, mi piace l'idea. Tu mi dici magari un sottofondo se serve, oppure serve solo la voce, e poi magari lo facciamo in diretta. Agnese, che ne pensi dei burattini?
Allora, devo dire che da piccola, quando ci portavano, è capitato che ci portassero in gita e ci portavano a vedere i burattini, e mi sono sempre piaciute, perché comunque era per noi bambini era un mondo a sé, un mondo particolare. Ti affascinavano questi personaggi, l'uno diverso dall'altro, l'uno con la sua particolarità, poi magari c'era quello malvagio, quello cattivo, o magari il risvolto della favola comunque era sempre ovviamente buono, positivo, con un buon messaggio. Ecco, quello sicuramente era la parte migliore, perché comunque, no, ci insegnava
il lieto fine
assolutamente, era sempre da tutti piaciuto. Comunque mi sono sempre piaciuti.
Ce n'è uno in particolare che ti ricordi, oppure li hai sempre visti con piacere? Quindi...
L'ho sempre visti con piacere, ma sinceramente non ti saprei dire uno in particolare, però mi piacevano, però non mi ricordo assolutamente.
Diciamo che te godevi lo spettacolo.
Legittime elementari, è passato un pochino di tempo, non tantissimo, però un pochino di tempo.
Fausto, vogliamo creare un'atmosfera, tu mi dici quello che devo fare, io lo faccio, oppure basta semplicemente il microfono, ti vuoi avvicinare magari per rendere più vivo?
Allora, dimmi tu. Potrei, lo vuoi in greco?
Vai, mi piace l'idea.
Antico,
mi piace.
Moderno.
Vedi? Vedi la studentessa subito.
No, era solo su uno spettacolo, per cui non so neanche se le parole sono quelle giuste, però... mi devo avvicinare al microfono.
No, alzo io il microfono, tu parla pure.
Pune, pune, fasuletu, tu scotastu, papà! Era lo spettacolo che avevamo fatto in greco, avevamo imparato solo poche parole e solo la pronuncia, che naturalmente era tutta sbagliata, faceva ridere tutti, no? Per cui...
Già di per sé funzionava.
Sì, esatto. Infatti, alla base ci stava questo.
Durante i viaggi, no? Tu hai fatto, appunto, ricordiamo che hai fatto moltissimi viaggi in varie parti del mondo. Hai portato quello che è Scortichino e tutti gli altri amici in giro per il mondo. C'è un posto dove ti hanno accolto, che ti è rimasto nel cuore, dove è piaciuto tantissimo lo spettacolo e ritorneresti con molto piacere?
Quasi tutti, credo. Però, sì, se devo ripensare a un posto particolare, ti dico la differenza tra uno spettacolo fatto nelle Filippine e uno fatto in Giappone. La differenza è pochissima, no? Di strada tra loro, tra i due paesi. Saranno 400-500 km il massimo. Nelle Filippine non ti fanno neanche fare lo spettacolo, vengono dietro, si arrampicano sopra, prendono le mani, vogliono vedere come sono fatti. In Giappone stanno lì fermi a guardare, anche se non capivano niente, perché lì facevamo l'italiano, perché non sapevamo il giapponese. Però ti guardano lì e ti restano immobili ad ascoltare in maniera impressionante.
Sono più disciplinati.
Sì, sì. È lì la disciplina, è tutto.
E non è solo disciplina, sì, credo che sia un'abitudine.
Era ammirazione.
Però è proprio un fatto culturale, no? Sì, credo che la disciplina sia
abbastanza forte in quel paese.
Sì, o perlomeno all'epoca era così.
C'è un paese che tu rivisiteresti sempre, cioè per la natura, per il posto, per la gente, per le cose che ci sono, che ti sono rimaste dentro?
Beh, l'Italia. No, come ti dicevo prima, ci abbiamo delle radici, ci abbiamo la lingua stessa, per cui le sfumature che... Diciamo che ogni volta che rientro sono proprio contento, insomma.
Un viaggio prossimo? Venturo? Non si può dire.
Sì, figurati. Credo in Senegal, a portare in ambulanza.
Ah, beh, questa ambulanza mi era già stata detta. Poi, poi faremo sapere anche ai nostri amici quello che cos'è. Allora, io ho visto, fra i tanti pezzi che ci hai portato, ce n'è uno in particolare adesso, Alfa Blondi, penso che sia anche un po' adatto, e Gerusalemme, quindi mettiamo.
La Blondie era il cantante in assoluto più conosciuto a metà dei, sì, alla fine degli anni 80 in Africa. Lui è ivoriano, noi lo vedemmo nel 90 a Ouagadougou, in Burkina, che faceva un concerto per il presidente, insomma.
Perfetto, e noi ci ascoltiamo Gerusalemme di Alfa Blondi.
Living together and praying, amen.
Allora, parlavamo appunto di viaggi, parlavamo di incontri e Agnese, come è iniziato il tuo di viaggio invece?
Allora, io ho intrapreso sinceramente vari viaggi, nel senso che io penso che ogni situazione della vita sia un viaggio, ogni cambiamento sia un viaggio, che possa essere un cambiamento positivo, un cambiamento negativo, ma comunque credo che siano sempre, portano sempre a qualcosa di buono. Perché comunque i cambiamenti alla fine ti fanno crescere, ti fanno maturare, ti fanno diventare una persona, si spera, migliore. E i viaggi, come ti dicevo prima, nell'ambito sportivo, il viaggio del karate è un viaggio che si è non concluso, ma diciamo che ha avuto un altro indirizzo.
Una flessione
verso l'insegnamento, che comunque è la soddisfazione più grande, perché nel momento in cui vedevo che comunque magari l'agonismo non ti dà più quelle emozioni, quelle soddisfazioni, vedere come i bambini ti possano dare soddisfazione perché magari apprendono quel minimo che tu riesci a trasmettergli, perché io penso di essere una persona abbastanza modesta, non credo che c'è ancora tanto da lavorare. Più che per loro, anche per me, perché comunque devo crescere tanto. Quindi questo sicuramente. Però comunque è una bellissima esperienza. Poi per quanto riguarda, ti dicevo, l'insegnamento, mi sono avvicinata al mondo dei bambini, anche magari insegnando a scuola, con l'attività motoria, è stata un'esperienza meravigliosa. Esperienza meravigliosa che mi è stata concessa e ne sono veramente lieta, perché comunque come ti danno soddisfazione i bambini credo che gli adulti non te ne possano dare, perché sono veramente puri, sono veramente genuini, tutto quello che hanno sulla punta della lingua dicono spesso e volentieri anche cose non gradevoli, però
l'innocenza
assolutamente dei bambini, però danno veramente grandissime soddisfazioni, più degli adulti, perché comunque lavorando in palestra ho notato che sì, il pubblico che ti ascolta, che ti segue, che comunque ammira quello che fai e magari vede in te comunque la figura dell'istruttore, no? Comunque una figura da imitare, da cercare di emulare comunque sia nei movimenti ma anche insomma nelle cose che vengono dette, e ripeto che l'esperienza più bella è con i bambini.
Com'è stato l'inizio? con i bambini?
Allora, l'inizio con i bambini è avvenuto per caso. Lunghissima storia. È avvenuto per caso, nel senso che dopo aver fatto scienze motorie, dopo aver avuto comunque dei contatti con il CONI, mi è stato permesso di lavorare nelle scuole a contatto con i bambini.
Quindi ti ha aperto un altro...
E quindi mi ha aperto assolutamente un altro orizzonte, perché comunque l'università non ti insegna quello che è l'approccio con gli altri, ma sia in palestra sia a scuola, diciamo che non dà questo tipo di preparazione. Tutto quanto è avvenuto sul campo, quindi magari all'inizio poteva essere un approccio, diciamo, un pochino più... ero magari un pochino più... tesa, impaurita, perché comunque dici, bambini sono persone veramente delicate,
apprendono all'istante.
Apprendono all'istante, ma dal punto di vista emotivo sono uno diverso dall'altro, sono estremamente delicati, quindi, perché tu non sai quello che possono loro avere alle spalle, a casa, in famiglia, eccetera. Quindi comunque devi entrare in un contesto come quello della scuola e cercare di migliorarli sotto l'aspetto fisico, ma non solo, perché io comunque sono convinta che non si debba lavorare solamente sul corpo, ma soprattutto sulla mente. Questo, diciamo, che è una filosofia che ho appreso nel karate, perché comunque per noi è importantissima, sì, è la disciplina, perché effettivamente è la base di tutto. Però se non c'è comunque una tranquillità, un benessere nella mente, assolutamente non si va da nessuna parte.
È difficile anche per il corpo, poi.
Assolutamente, perché poi si ripercuote proprio sul corpo. E comunque, niente, a breve rinizierò l'esperienza a scuola e sinceramente...
Quindi tornerai tra i banchi di scuola?
Tornerò tra i banchi di scuola con sedie piccole, con banchi piccoli e niente, mi cimenterò in questo campo che sinceramente mi piace molto.
Benissimo, tu ci hai portato una canzone in particolare che ha un titolo abbastanza schietto, diretto, che è Cannabis, degli Scappi.
Sì, esattamente. E questa canzone la devo dedicare a una persona, anzi forse due, perché in questo momento si trovano insieme a cena. Quindi questa canzone è dedicata a Maurizio e a Stefano, quindi buon ascolto.
Buon ascolto, Cannabis Scappi.
Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Prohibición. ¡Arriba! De Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. Sin contar un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis, basta de prohibición.
E questo è il ritmo appunto di un altro universo musicale, che è quello degli scappi. Allora, torniamo a un attimo a Fausto. Io ero curioso di fare una domanda a Fausto. Il karate è uno sport, no? E è uno sport che è ancora rimasto, diciamo, non pulito, però sì, anche pulito, diciamo. Com'è il tuo rapporto con lo sport? Fai uno sport in particolare? Fai qualcosa di attività che ti piace?
No, io ho sempre giocato a pallone, per cui era quello più comune. Però il karate lo ritengo davvero interessante, perché, come diceva lei giustamente, l'ha spiegato molto bene, riesce ad abbinare fisico e mente in maniera buona, insomma, positiva.
Tu mi dicevi prima, mi parlavi prima di un'ambulanza, che è un nuovo mezzo, quindi vogliamo dire qualcosa riguardo a questo mezzo?
L'ambulanza ci è stata donata da noi, non so se si possono fare i nomi, ma penso le cinzo.
Sì, sì.
Dai Vigili del Fuoco di Terni, dal suo comandante. Era un'ambulanza che andava.
Salutiamo tutti i Vigili del Fuoco che in questo momento ci stanno ascoltando e ci stanno proteggendo e aiutando, che vi anche dei per i fatti successi, insomma.
E appunto ci ha dato questa ambulanza perché noi avevamo intenzione di portarla in un ospedale giù in Senegal. Siamo stati 4 anni fa portando giù un camion della spazzatura e volevamo ripetere la cosa, però girandoci un film sul mondo del calcio e della superstizione. Vediamo, insomma, adesso siamo in fase.
Poi tu tienici aggiornati che noi faremo la portavoce per te.
Va bene.
Ben volentieri, insomma. E Agnese, parlavamo di bambini, parlavamo di sport.
Sì.
Com'è per un bambino iniziare karate?
Bella domanda, la dovresti fare a loro.
Beh, dal tuo punto di vista, no, hai iniziato magari come stato.
Io mi ricordo infatti effettivamente come se fosse ieri. Quando ho iniziato io con la mia tutina, le mie treccine a fare karate, è stato un momento sicuramente diverso. Perché magari è un ambiente nuovo, trovi bambini più o meno della tua età, quindi penso sia successo lo stesso ai miei. Sono bambini di varie età, dai 5-6 anni fino ai 12-13, quelli che ho io, e lavorano comunque insieme. Ho cercato di creare un bel gruppo, sinceramente. Dico bel gruppo perché faccio sì comunque si aiutino tra di loro, che ci sia cooperazione, collaborazione tra di loro, che quelli più grandi magari possano seguire quelli più piccoli, per creare un gruppo dove magari anche adesso è passato un anno, ma magari tra qualche anno, diciamo, loro possano sentire quella effettivamente come casa loro, che sia una palestra in una scuola, che sia un palazzetto, che sia fuori all'aperto. Per me è importante comunque che quello, il nostro dojo, sia una casa dove loro vengano assolutamente con voglia. Io infatti io dico praticamente quasi a ogni allenamento, l'importante è che voi veniate con voglia di imparare, con voglia di fare, perché è quello che serve. Non serve bravura, doti in particolare, assolutamente, perché comunque le doti si affinano, perché comunque tante cose sono da imparare, e anche io mai dopo 20 anni tante cose ancora devo imparare in questo mondo, però è importantissimo comunque che vengano con la voglia di fare, e io penso che comunque ci abbiano, perché dopo un anno e qualche mese abbiamo ricominciato a settembre e sinceramente sono tornati tutti con tanta voglia, si è incrementato il gruppo e comunque la cosa più bella magari vedere dopo un'ora e mezza di tanta sofferenza, vedere ancora magari loro che ti dicono bambini la lezione è finita, facciamo il saluto, ti dicono no, ecco, io invece dico sì, scappo, sono stanca, invece loro ancora hanno voglia di fare, e questo è quello che comunque a me, mio padre che insegna con me, ci sprona, ci dà la forza, la voglia di continuare, perché magari ci possono essere giornate no, per me, per loro, però magari vedi, ripeto, dai bambini tanta voglia di fare, tanta grinta, non riescono ma si rialzano e continuano a farlo. Gli puoi insegnare tutto, gli puoi insegnare la disciplina, gli puoi insegnare le regole, che se sbagli c'hai la tua, diciamo, punizione che cerca di farti capire dove hai commesso l'errore, però sicuramente non c'è cosa migliore della voglia e della passione che loro possono avere.
Per te lo sport migliore, a parte il karate, se non avessi fatto karate, quale sarebbe stato più adatto a te, o quello che sentivi tu prima o poco prima?
La ginnastica artistica, comunque tutto quello che dà flessibilità al corpo. Io infatti ho consigliato magari di abbinare al karate la ginnastica, perché comunque riesce a migliorare molto dal punto di vista fisico, mobilità, e quindi magari anche prevenire quelli che sono dolori, contusioni, cioè strappi, contratture, perché comunque sei
flessibilità,
perché comunque sei estremamente allungato. E di conseguenza penso che sia un bellissimo abbinamento. Poi quello che sarebbe piaciuto a me, devo e voglio dire il karate, perché è quello che mi sento, diciamo, che mi scorre nelle vene.
È il tuo vestito.
Potrei... Esatto, il kimono e il mio vestito.
Lì volevo arrivare.
Esattamente. Non ci vado in giro perché insomma, però sinceramente,
però il kimono ha sempre comunque il suo fascino anche come vestizione, ecco.
Assolutamente, anche quando magari mi alleno da sola, mi sono allenata molto spesso da sola, magari per preparare gare eccetera, ero sola io e la musica, perché come ti dicevo, la musica per me è sempre stata motivo di mi ha sempre caricato, mi ha sempre dato quella voglia di continuare l'allenamento anche quando magari non ce la facevo, quando magari non riuscivo ad avere magari un maestro vicino, avendo società sparse per l'Italia. Mi ha sempre caricato molto, e anche lì il kimono era d'obbligo, anche se ero sola, potevo mettere benissimo un paio di pantaloni eccetera, invece il kimono mi dava quel rigore, quella disciplina di dire continui, ti impegni, quando sono finite le due ore e mezzo, tre ore di allenamento, può tornare a casa.
Che comunque uno si prepara già.
Esattamente. Lo possiamo forse capire solo noi che magari facciamo una disciplina di arti marziali, perché non a tutti, qualcuno potrebbe dire...
Dice, non lo so.
Assolutamente.
Provate a fare karate.
Sì, però con me, scherzo.
Fausto,
un buono spot pubblicitario.
Assolutamente. Non dirò mai dove è la palestra.
Lo scopriremo vivendo.
Esattamente.
Fausto, parlando di flessibilità, no? A me sono venuti in mente i tuoi compagni di viaggio, che sono stati giocolieri, mangiatori di spade, sputafuoco. Ho visto un po' di tutto sulle foto. Ce n'è uno in particolare al quale tu sei diciamo legato, e con il quale diciamo hai più, come posso dire, intesa?
Beh, ce ne sono, sì. Poi dipende dai viaggi, sai, sono tutti personaggi generalmente diversi, no? Maurizio Serafini, che è un musicista professionista delle Marche, è venuto con me sia in Mongolia sia in Africa e abbiamo fatto diverse cose, anche parte dell'India è venuto. Gheghe, che vive, Gabriele Bassoli, che vive su a Londra, anche lui ha viaggiato abbastanza con me, e così via, insomma sono tanti i personaggi che
c'è un gruppo c'è un gruppo che vorresti o hai sempre sognato di creare, un gruppo, non so, un giocoliere, un mangiatore di spade, un qualcosa che tu hai voluto creare e pian piano diciamo stai creando o hai già fatto?
Il gruppo che abbiamo creato appunto è il gruppo Alia, che è nato come gruppo teatrale di burattinai. Erano tutti amici, tutti agronomi che però facevano gli studenti qui, e con loro abbiamo formato i primi spettacoli, i primi eventi, le prime cose.
C'è stato un momento difficile che ti ricordi in particolare, magari facendo un viaggio, una cosa che diciamo un aneddoto, proprio un fatto veramente accaduto?
Guarda, eravamo con Loschi Alvare, un medico qui di Perugia, che e eravamo con la sua macchina, che era la Range Rover, e da Tamarassetta andavamo appunto in Niger. Io c'ero stato 6 mesi prima, c'ero già passato 6 mesi prima, per cui per presunzione probabilmente, c'era un cartello a circa 1 chilometro, ho pensato che era quello giusto, per cui ho detto guarda andiamo per qui, lui non c'era mai stato sul deserto, e facciamo sta pista. Dopo 250 chilometri vediamo un camion rovesciato, c'erano poche tracce, vedevamo un camion rovesciato, era Parigi-Dakar, che era morto un pilota belga una settimana prima, 10 giorni prima, io mi ricordo che avevo letto la notizia, e lì diciamo che sono entrato fortemente in crisi. Per cui siamo tornati indietro.
Hai visto la realtà, insomma?
No, no, siamo entrati in crisi perché eravamo sulla pista sbagliata. Saremmo andati al sud del Niger, in mezzo al deserto, ci era preso abbastanza paura. Per cui siamo tornati indietro, vediamo se riusciamo a ritrovare, arriviamo fino a dove avevamo lasciato la pista, e lì poi riprendiamo la pista normale. Ci finisce la benzina, c'avevamo pochissima acqua, tanto è vero che noi... E la notte tutte e due, io c'avevo appunto le figlie, lui c'aveva una figlia, pensavamo, lui essendo medico mi diceva sai la morte peggiore è quella per mancanza di acqua, di liquidi, insomma. E ti assicuro che è stata una notte
lunga.
Poi, una notte lunga, sì, con la speranza di vedere, perché sai sul deserto le luci si amplificano, per cui vedi sempre anche in lontananza se per sbaglio qualcuno passava in pista, se fosse stata lì vicino, eccetera. La mattina dopo, cioè il pomeriggio del giorno dopo, quando appunto eravamo proprio abbastanza cotti, il pomeriggio del giorno dopo sentiamo il rumore di 2 moto.
Oh.
Eravamo vestiti tutti bardati, perché lì sai, l'hai bardato per via del sole. L'abbiamo fermati, e in pratica erano degli equipaggi spagnoli, che c'erano anche due Land Rover loro, uh-huh, e ci hanno tirato fuori da sta situazione che era davvero a rischio.
Agnese, un tuo viaggio?
Allora, sinceramente non ho un viaggio in particolare così magari avventuroso e così pieno di... potrei dire che i viaggi migliori sono quelli fatti con la compagnia migliore. Potrei dire che i viaggi migliori sono quelli che magari ho fatto per 10 anni in giro per l'Europa, in giro per l'Italia, a fare gare. Sicuramente il viaggio peggiore è stato in Slovenia, da mandare a fare una gara, era il periodo di Natale, e mi ricordo un viaggio tremendo, perché aveva cominciato a nevicare fortissimo, e la situazione delle strade era orrenda. Per fortuna poi l'aspetto positivo è stato che la gara è andata bene, e quindi da questo punto di vista ho un bel ricordo. Però lo spavento che mi sono presa di rimanere una notte in mezzo alla superstrada slovena non mi è piaciuto. Però tutti gli altri viaggi che posso dire che mi sono rimasti nel cuore sono quelli fatti con la persona
giusta,
con la persona giusta al momento giusto.
Semplicemente ciao, difficile trovar parole.
questi erano i Moda. Allora, parlavamo di viaggi, abbiamo parlato un po' di qualche viaggio, abbiamo parlato di qualche aneddoto, qualche, diciamo, paura durante un viaggio. Ma la parola adatta che potremmo definire per un viaggio, la parola più bella per un viaggio, quale potrebbe essere?
Curiosità.
Agnese?
Esperienza.
Vedi? Due diversi completamente differenti, ma stessa.
No, ma certo, è rapportato all'età, no? Giustamente, c'ha ragione.
Ma tutte e due vanno d'accordo?
No, nel senso che il viaggio te dà esperienza, però alla sua età magari sei più curioso, no?
Mm-hmm. Ti crea magari il bagaglio di esperienze, magari.
Per cui lo stimolo è appunto quello della conoscenza.
Fausto, il prossimo viaggio?
Te l'avevo accennato prima, parlavamo appunto di questa ambulanza che si spera arriverà in Senegal. E vediamo, insomma.
Vediamo come va.
Vediamo come va.
C'è una cosa che tu hai fatto e magari tutti ti dicevano di no e tu poi invece hai fatto cambiare idea a qualcuno?
Quasi sempre. No, sarei presuntuoso così. No, come tutte le cose, sai, a volte fai la cosa giusta, a volte sbagli, per cui non riesci mai a... Però ecco, in quel caso l'esperienza qualcosa conta.
Che ti sentiresti di dire a qualcuno che intraprende un viaggio, che inizia un viaggio?
Di partire senza aspettative. E poi quello che viene lo sa valutare. Ma sai, l'esperienza, tra l'altro, secondo me è una bufala che non esiste se non in te stesso. Cioè, ognuno vuole sbagliare con la propria testa. Per cui che gli racconti a qualcuno che... Sai, ognuno ha la propria maniera, insomma, di rapportarsi alle cose, no? Tu gli racconti la tua, però lui c'ha la sua, giustamente. E c'ha anche, immagino, quella giusta presunzione che gli permette di decidere lui.
Agnese, sei d'accordo?
Assolutamente.
E invece tu cosa consiglieresti a qualcuno che vuole intraprendere uno sport qualunque esso sia?
Allora, prima di tutto, quello che pure io penso di aver fatto e di aver trasmesso ai miei allievi, quello di partire con tanta umiltà. Ma umiltà nel senso che a un bambino non puoi spiegare cosa sia l'umiltà, però sicuramente puoi fargli capire che deve aprirsi a qualcuno che gli sta offrendo, diciamo, la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. Quindi penso che l'umiltà prima di tutto, ma che sia un bambino, che sia un adulto, che sia un adulto che venga in palestra e venga ad imparare magari un'arte marziale, una qualsiasi disciplina sportiva. Successivamente l'impegno, perché penso che senza impegno e senza costanza non si parla da nessuna parte, ma non perché io magari parlo da agonista, da una persona che magari per qualche anno si è allenata veramente tutti i giorni per cercare di raggiungere sogni, obiettivi, quello che vuoi, però veramente senza l'impegno e senza la costanza non potresti fare niente. Quindi quello sicuramente sì, ai bambini glielo posso dire, glielo posso urlare, glielo posso mettere come vuoi, ma sicuramente l'impegno è la cosa principale.
Fausto, tu hai una tua colonna sonora, diciamo così, una tua canzone magari che ti sta più a cuore, ce n'è una in particolare che ti porti dietro da quando sei piccolo?
Ma sai, sui viaggi ascoltavo, credo che ne avevamo parlato prima, una canzone di Dalla e De Gregori insieme, e devo dire che in certi momenti la cantavo con
piacere.
Sì.
Aiuta cantare, serve a smorzare la tensione oppure è semplicemente la voglia di cantare?
Ma no, magari te liberi, no? Riesci a a sfogarti un attimo, a liberarti. Poi sai, anche lì sono talmente soggettive queste cose che è difficile che tu le poi rapporti a tutti. Ognuno ha le proprie canzoni, cioè i propri cantanti.
Ma come fanno i marinai?
Come fanno i marinai? Come fanno i marinai?
Alessandro subito, ma come fanno i marinai? È giusto, le sa tutte. Beh, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, insomma, quello è un bel pezzo. Forse ce l'abbiamo qua, magari ne ascoltiamo un pezzetto.
Vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso una donna senza cuore.
E questo era un pezzetto appunto dei grandi Francesco De Gregori e il grandissimo Lucio Dalla. E i marinai, no? Che poi chi sono i marinai? Sono i viaggiatori anche?
Beh, una volta sicuramente. Credo anche
scoprivano
adesso
magari posti nuovi, non un posto magari dove pescare, però poi quel posto non era solo per pescare, ma era anche un raccontare di storie. Ti è mai capitato di raccontare intorno a un fuoco una storia?
Ma sì, come tutti quelli della mia generazione, probabilmente.
Qui aggiungono, sulla canzone d'autore italiana, lui non sbaglia mai perché è giusto, è vero, posso confermare. Del Banana Republic Tour, questa era la canzone che ha aggiunto. Agnese, tu ci hai portato un altro pezzo, che è un pezzo di Luca Carboni. Ne mettiamo un pezzo perché siamo addirittura all'arrivo, abbiamo sì e no 5-6 minuti. E come mai questo pezzo di Luca Carboni?
Allora, questo pezzo, che poi voi scoprirete, non vi dico il titolo così non vi svelo tutto quanto, ma come tutte le canzoni comunque che mi hanno più o meno segnato, perché mi piace magari averla ascoltata con qualcuno, perché magari era in un momento particolare, in un giorno particolare, perché ho visto Luca Carboni cantare davanti a me questa canzone con qualcuno veramente importante, e quindi lascio a voi l'ascolto
di questa canzone. E è anche un momento di pioggia.
Spot che dicono solo bugie, sei bella davvero, non come le modelle che ritoccano le fotografie, sei pulita davvero, non come la benzina verde che invece è veleno, sei sexy davvero, non che non c'è niente quando puoi togliere i reggi se non ci credi davvero, non come i manifesti delle campagne elettorali, sei sincera davvero, non come le giacche e cravatte delle multinazionali, mi ami davvero, non come i prezzi della medicina bioalternativa, sei buona davvero.
E anche qui il grande Luca Carboni con appunto
mi ami davvero.
Esattamente. Allora ragazzuoli, siamo giunti addirittura all'arrivo, mancano quei 2-3 minuti soliti, e vogliamo dire ai nostri amici intanto io vi ringrazio di essere venuti,
grazie dell'invito
e di essere qui a Universo Parallelo. una cosa in particolare volevo dire. Non so, se i nostri amici vogliono contattarti, magari il nostro Alessandro, ti diamo il numero fuori onda per diciamo metterti in contatto, che secondo me diciamo ne uscirà qualcosa di interessante. Va dove bene. Ti possono trovare, Fausto?
Cioè, vuoi l'indirizzo?
No, beh. se qualcuno è interessato a contattarti, dove ti può contattare?
Sì.
Possiamo anche fare la portavoce noi, se vuoi.
Sì, esatto, facciamo così.
Benissimo. Quindi per chiunque volesse contattare il nostro amico Fausto Carloni può contattarci a universoparallelopg@gmail.com oppure chiamare il numero 392 100 9992 e noi faremo da portavoce per voi, insomma. E Agnese, dove ti possono contattare, dove ti possono trovare? Stavolta ti tocca.
Allora, per contattarmi ovviamente come tutti su Facebook, e per qualsiasi domanda relativa allo sport, relativa al karate, oppure anche nella pagina Facebook di Karate Grifo Deruta. Siamo noi col nostro gruppo, con le nostre foto, e per qualsiasi domanda, richiesta, volontà di partecipare, noi ci siamo.
Benissimo, io vi ringrazio ancora.
Grazie a te davvero per l'invito.
Io sono stato benissimo, spero sia stato altrettanto per voi.
È volato proprio e piacevolmente.
Un'ora e mezzo, vedi, puff. Io in chiusura di puntata manderò un pezzo di Angelo Branduardi, che è Confessione di un malandrino. Qui ho uno scorcio del videoclip. E vi ringrazio di essere stati qui con noi a Universo Parallelo. Salutiamo Leo, salutiamo Agnese, salutiamo Fausto.
Grazie.
E tutti gli amici che ci stanno ascoltando, vecchi e nuovi. Vi ricordo che Universo Parallelo lo trovate su Facebook come fans di Universo Parallelo, e il nostro amico Ticozzi lo trovate come Alessandro Ticozzi, e praticamente sta anche lui su Facebook. Se volete contattarlo per le curiosità del cinema del dopoguerra o per sapere anche dove acquistare i libri, potete trovarlo direttamente lì. Grazie anche ad Alessandro e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, e ci risentiamo a mercoledì prossimo. Io vi lascio con un pezzo di appunto Angelo Branduardi, che è Confessioni di un malandrino.
Sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Ma mi vogliono bene come ai campi, alla pelle dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati, ancor temete il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete.